che tante riguarda l'evangelizzazione del mondo che noi siamo qui da fare. Siamo arrivati a Matteo capitolo 13 e saremo in versetto 31 a 33. Voglio un po' di queste cose, le ho già detto, ma a riguardo del evangelismo voglio ripetere diverse cose che so le ho detto spesso, però sono cose fondamentali. Io credo che Dio ha stabilito la Chiesa nel mondo per lo scopo di evangelizzare il mondo. Io personalmente, studiando la Bibbia, ragionando fra me stesso, meditando sulle cose che Dio ci insegna tramite il suo Spirito Santo, personalmente non vedo un altro motivo perché i credenti continuano di andare avanti in questo mondo se non per questo motivo qui, cioè di predicare il Vangelo. Io prendo questo dal libro dei Filippesi, dove l'Apostolo Paolo dice che lui, se potesse fare quello che desiderava, sarebbe andato a vivere insieme a Gesù Cristo, che in questo mondo non aveva niente per lui. Il suo desiderio era di andare, partire. E la frase che lui usa è questa: lui dice che quello, cioè partire ad essere in cielo con Dio, sarebbe di gran lungo migliore. E questo è vero per ogni credente. Qualsiasi persona che ha messo la sua fede in Gesù Cristo per la sua salvezza, sarebbe gran lungo migliore per te essere ora nella presenza di Dio in paradiso. Allora la domanda rimane per noi: come mai siamo qui? Perché Dio non ci porta via ad essere nella sua presenza, a vivere eternamente con Lui. Lui ovviamente ha qualche compito per noi. C'è qualche motivo perché Dio ci ha lasciato qui. E Paolo dà la risposta a questa domanda nel prossimo versetto, e lui dice: ma rimanere nella carne è più utile per voi. Paolo capiva che Dio gli aveva lasciato nel mondo perché era utile per la gente di Filippi che lui rimanesse nella carne. Era importante per la gente del mondo che lui rimanesse nella carne. Per quale motivo? Per predicare il Vangelo. Io credo che possiamo dire la stessa cosa, noi credenti oggi. Sarebbe di gran lungo migliore per noi partire ed essere eternamente nella presenza di Dio in paradiso, ma Dio ci ha lasciato qui perché è utile per la gente del mondo che i cristiani rimangano qui a predicare il Vangelo. Così prendiamo questa serie lunga dal libro di Matteo, considerando l'evangelismo, perché è un discorso importante, perché siamo qui per questo. Siamo arrivati a Matteo capitolo 13, versetto 31 a 33. Leggo questi tre versetti, poi prego, iniziamo il discorso. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli dal cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con tre misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io chiedo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola nei nostri cuori. Noi siamo pieni di difetti, siamo pieni di problemi. C'è gente qui che si trova in difficoltà con la concupiscenza della carne. C'è gente qui che si trova in difficoltà con la concupiscenza degli occhi e con l'orgoglio della vita. Noi siamo peccatori, ma Padre, noi siamo riuniti qui stamani sperando che Tu parlassi a noi, che noi potessimo avvicinarci a Te tramite la Tua parola e che noi potessimo poi mettere in pratica le cose che ci hai scritto, vivendo una vita più secondo la tua volontà e meno secondo le cose di questo mondo, Padre. Aiutaci. Io chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in ciascuno di noi per aiutarci a capire queste cose e poi la grazia di mettere in pratica queste cose. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora qui abbiamo una parabola e ogni cosa nella parabola significa qualcosa particolare. Abbiamo granello di senape e il lievito che rappresentano il Vangelo. Quando vedi il seme in queste parabole, non è la prima volta, abbiamo già visto un paio di settimane fa la parabola del seminatore proprio. E il seme è il Vangelo, è quello che si pianta nel cuore di una persona che poi cresce in lui e lo porta ad avere il rapporto giusto con Dio. Il lievito è un po' diverso che è usato qui, non so se è usato in altre parti della Bibbia per rappresentare il Vangelo, perché di norma nella Bibbia il lievito rappresenta il peccato, perché è una cosa piccola, insignificante sembra, però messo dentro ha un effetto su tutto, gonfia tutto, ha il suo effetto su tutta la pasta. Il peccato è così. Il peccato sembra piccola, insignificante, magari è una cosa che, del quale sono consapevole soltanto io, ma quel peccato, andando avanti nella pasta della vita, si gonfia tutto, ha il suo effetto su tutto il peccato. Ma il Vangelo è anche così. Il Vangelo è anche una cosa che potrebbe sembrare piccola, insignificante, però una volta messo dentro la vita di una persona, ha il suo effetto in tutta la vita di quella persona. E qui abbiamo anche il lievito che rappresenta il Vangelo. La parabola riguarda il regno dei cieli. Questo regno dei cieli è una frase che significa rapporto con Dio, significa la salvezza, significa diverse cose. E il seme rappresenta il Vangelo e il lievito rappresenta il Vangelo. Il principio che insegna la parabola è che una cosa piccola, come un granello di senape, o quasi insignificante, come il lievito, può fare cose grandi ed avere un effetto immenso. E noi questo principio magari l'abbiamo visto anche noi nelle nostre vite. Frasi importanti qui sono questo riguardo il granello di senape: una volta cresciuto è il più grande di tutte. E poi per quanto riguarda il lievito, la frase tutta la pasta sia lievitata, cioè queste sono cose piccole. Il granello di senape è il più piccolo di seme fra tutte le erbe, però una volta cresciuto è il più grande fra tutte. Lievito è una cosa che lo metti nella pasta e un po' di odore ha, però poco. Non è che il lievito ha un... quando lo metti dentro non senti nemmeno il gusto, non credo, del lievito nel pane una volta che è cotto. Sembra insignificante il lievito, però in realtà il lievito ha avuto il suo effetto in tutta la pasta. Anche un pochino di lievito cresce, cresce, cresce. Non c'è una parte di quella pasta che non ha sentito alla fine l'effetto di quel lievito. Anche se sembra una cosa inefficace, è molto efficace il lievito nella pasta del pane. Allora, io voglio considerare, con rispetto a questo che è scritto in questi versetti, tre cose. Prima di tutto voglio considerare il Vangelo proprio e perché il Vangelo è paragonato a una cosa piccola, lievito e granello di senape. Voglio considerare che significa per l'evangelista, noi credenti, questo fatto, e che significa questo fatto per i perduti, quelli che ancora non hanno accettato il Vangelo. Consideriamo stamane in primo luogo il Vangelo. Perché è paragonato il Vangelo a queste cose piccole? Io personalmente, essendo cresciuto in una chiesa evangelica, avendo sentito predicato il Vangelo tutta la mia vita e avendo visto l'effetto del Vangelo nel mondo, ho sempre pensato al Vangelo come una cosa grande, e lo è. Il Vangelo è una cosa grande e noi facciamo bene a pensarci al Vangelo come una cosa grande. Però se ci riflettiamo un attimo e facciamo paragone fra il Vangelo ed altre religioni del mondo, altri modi che l'uomo ha inventato per arrivare a Dio, il Vangelo come messaggio sarebbe il più piccolo, più insignificante di tutti. Pensiamo un attimo di altre religioni nel mondo che esistono con i loro grandi palazzi pieni di oro, pieni di idoli, pieni di processi, cose che tu devi fare, elenche di cose che tu devi fare per avere un rapporto con Dio. Io penso alla testimonianza di Martin Lutero, che per quanto l'ho capito lui si trova a Roma, un prete cattolico che sulle scale spagnoli lui sta arrampicandosi in ginocchio, sta gattando su queste scale spagnoli e sta pregando. Ogni scala che fa una preghiera, poi fa una scala e fa una preghiera, fa una scala e fa una preghiera, un processo complicato, una cosa abbastanza scomodo. Ad un certo punto lui si ferma e gli viene in mente il versetto: il giusto vivrà per fede. E lui pensa fra sé: ma questo che io sto facendo non è fede. E lì vediamo un po' una paragona fra la semplicità del vero Vangelo: il giusto vivrà per fede. Questo è il Vangelo, non è molto elaborato, non è molto, diciamo, nemmeno ricco come idea, non è una cosa che richiede un processo. Guarda, gattinare sulle scale spagnole, questa è tanta roba. Le chiese evangeliche, se hai avuto l'esperienza di frequentare diverse chiese evangeliche come la nostra qui, vedi, nel palazzo non abbiamo tanto oro. Avete visto l'oro che abbiamo qui d'intorno? Non ce l'abbiamo, io un piccolo pezzo qui ce l'ho. Però altrimenti noi non abbiamo palazzi grossi, non abbiamo cose belle necessariamente nel nostro culto. Non è che abbiamo cose complicate. Se avete mai studiato un po' la religione dell'induismo, loro, non voglio esagerare, ma se non sbaglio hanno oltre 2000 dei al quale pregano. Ogni cosa per loro diventa una sorta di deità. Gli animali non possono fargli male perché magari è lo zio che è morto, tornato come un animale o qualcosa. Hanno cose molto complicate, cose molto... Anche loro hanno i loro palazzi che potrebbero essere considerati dal punto di vista dell'architettura cose bellissime, complicate. Hanno anche processi religiosi per arrivare a Dio che sono cose complicate. Quando noi paragoniamo il Vangelo a queste altre religioni, il Vangelo è una cosa molto semplice. Il Vangelo è questo, 1 Giovanni 5,12: chi ha il figlio ha la vita eterna, chi non ha il figlio non ha la vita eterna. Questo è il Vangelo: il giusto vivrà per fede. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è questo. Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è il Vangelo. Chi avrà confessato con la sua bocca il Signore Gesù Cristo, avrà creduto nel suo cuore che risuscitò dalla morte, sarà salvato. Questo è il Vangelo. È una cosa, alla fine, se lo paragoni ad altre religioni che sono abbastanza complicate, è una cosa banale quasi, dire chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. È un messaggio molto semplice, ma guarda, come il granello di senape, il Vangelo, piccolo come messaggio, quanto sia, non è complicato. Lo puoi riassumere in un versetto della Bibbia, molto semplice, che qualsiasi persona può comprendere, capire e accettare. Piccolo come un granello di senape, guarda, diventa il più grande fra tutti. Perché diventa il più grande fra tutti? Perché funziona. È il più grande fra tutte le religioni perché funziona. L'Islam non funziona, non ti porta mai a Dio, complicato quanto sia, elaborato quanto sia, non ti porta mai a Dio. L'induismo, bellissimo, quei palazzi quanto siano, con tutti i loro dei, complicato, elaborato quanto sia, non ti porta mai a Dio. Mentre chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, questo ti porterà proprio ad arrivare a Dio. Semplice, piccolo, però il più grande fra tutti, perché funziona. Il Vangelo, il messaggio del Vangelo funziona. Io ammetto che a volte incontro persone per strada che hanno problemi, tanti problemi, e io so che la risposta a tutti i loro problemi è Gesù Cristo. Si trova in una parola, Gesù. Gesù è la risposta a tutti i tuoi problemi. E a volte questa risposta non basta per la gente. Vogliono sentire qualche altra cosa. Ti raccontano tutti i loro problemi e tu dici, tu hai bisogno di Gesù Cristo. E questa persona dice, ma sì, va bene, Gesù Cristo. Ma perché diciamo, tu hai bisogno di Gesù Cristo? Perché quel messaggio, piccolo quanto sia, insignificante quanto sembra, funziona. È la verità. E diventa, se uno lo accetta, la più grande cosa, il più grande messaggio che potrebbe aver mai accettato. Ho scelto come esempio umana per questo concetto stamani la storia di un certo uomo, si chiama Naaman, e andiamoli ora nelle nostre Bibbie a Secondo Re, capitolo 5. La storia succede durante i tempi del profeta Eliseo. Il re di Israele a questa epoca è il re Joram, e siamo in Secondo Re capitolo 5. Questo Naaman, Secondo Re 5 versetto 1. Ora Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, cioè questo Naaman era un grande generale nell'esercito siriano, che i siriani avevano conquistato Israele, avevano potere sopra Israele. Israele aveva sempre il suo re, però erano sottomessi al regno siriano e avevano un certo rapporto, non un rapporto molto buono, però Israele era in questa epoca sottomesso ai siriani. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria, ma questo uomo forte e valoroso era lebroso. La lebrosia nella Bibbia, la lebbra nella Bibbia, rappresenta il peccato. Cioè abbiamo qui un uomo forte, grande di valore, un grande conquistatore, molto stimato, forte e valoroso, ma aveva un grosso problema, lui era lebroso, aveva la lebbra, ok, lui era lebroso, aveva la lebbra, aveva un grosso problema qui. Il mondo è pieno di persone che magari sono bravi, magari sono persone forti, persone di valore, persone molto stimati, però hanno un problema. sono peccatori, stanno morendo nei loro peccati. Questa strada è piena stamani di persone proprio così, molto stimati, che vanno bene avanti nella società, ma sono peccatori. Ora, alcune bande di siri in una razzia avevano portato via come prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naaman. E qui abbiamo una piccola ragazza, una schiava, però un credente in Dio, una piccola ragazza che conosce la cosa più importante nel mondo. Lei conosce la verità. Lei conosce la verità riguardo Dio. Lei non è niente di simile a questo grande Naaman. Lei non è molto stimata. Non è una ragazza di grande valore. Lei non è una ragazza potente. Però lei capisce una cosa importante. Capisce la verità. E cosa fa con questa verità? Lo esprime. Versetto 3. Ella disse. Non è niente lei. Però lei disse, lei conosce una cosa piccola, lei conosce la verità e lei conosce che la sua verità che conosce può aiutare a Naaman. E lei disse alla sua padrona, o se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Guardiamo qui il messaggio di questa ragazza, quanto è semplice. Lei dice, guarda, il mio padrone ha un grosso problema. Lui deve andare dal profeta. Ma guarda ora che confusione scappa da questo piccolo messaggio, facile, semplice da capire, ma non va seguito. E uso questa storia per farci capire quanta confusione esiste nel mondo riguardo il rapporto con Dio, nonostante quanto è semplice, piccolo, con niente confusione, il messaggio del Vangelo, che comunque la gente si confonde, perché la gente si confonde sulle cose piccole. E questo è un motivo perché Dio non ha reso il modo in cui noi abbiamo rapporto con Lui, non l'ha reso una cosa complicata, perché se fosse complicato quante persone sarebbero capaci a capirlo. È facile il Vangelo e comunque tante persone non lo capiscono. È piccolo il Vangelo e comunque tante persone si inciampano lì, piccolo quanto sia, perché noi andiamo verso il bello, andiamo verso l'elaborato, vogliamo una cosa che coinvolge anche noi. Non vogliamo una cosa che coinvolge solo la fede, un regalo. Ma guarda quanta confusione scappa qui in questa situazione. Così Naaman andò subito dal profeta. No, non va dal profeta. E che processa? Che processo fa Naaman qui? Lui va dal suo signore, il re di Siria, e gli riferì la cosa dicendo: la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. E allora il re di Siria disse, va pure, io manderò una lettera al re di Israele. Lui non dice niente del profeta, il messaggio della fanciulla è già stata persa. Era piccola il messaggio, facile il messaggio, niente da confondere nel messaggio. Invece hanno già creato un sacco di confusione qui. Loro sono già saliti ai re, prima il re di Siria, poi il re di Israele. Guarda, scriviamo lettere, facciamo tante cose e non si ferma lì. Egli dunque partì prendendo con sé 10 talenti di argento. Ora hanno convolto la ricchezza. Argento serve qui. 6.000 sicli di oro e 10 cambi di vesti. Spesso il messaggio del Vangelo è stato capito così. Si predica il Vangelo e la gente lo gira, lo fa diventare una cosa che richiede lavoro, ricchezze, opere, ma non è mai stato detto così che il Vangelo, il rapporto con Dio, richiede cose del genere. Ma noi tendiamo a creare cose complicate che sono facili. Avete mai visto una persona che può prendere una cosa facile e semplice e renderlo complicato? Esistono persone così, esistono. La gente del mondo ha trattato il messaggio del Vangelo così. La gente del mondo, il peccatore, prende il messaggio del Vangelo, che è piccolo, insignificante, e lo rende complicato, perché noi nella nostra natura siamo così. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo come esseri umani. Versetto 6: portò quindi al re di Israele la lettera che diceva: quando ti giungerà questa lettera, sappi che ti mando il mio servo Naaman, perché lo guarisca dalla sua lebbra. Potete immaginare essere questo re? Lui ora è nei guai. Loro sono persi nel sistema. Il sistema era questo: vai dalla profeta. E poi loro hanno creato tutta questa confusione e ora sono arrivati ad un re che non crede nemmeno in Dio, anche se lui è il re di Israele, un uomo empio, e lui ha ora il carico di guarire questo Naaman. E guarda che dice lui: ora dopo aver letto la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti e disse: sono io Dio col potere di fare morire e vivere, che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra? E questo re, giustamente, davanti a questa situazione, dice: io non sono nessuno che io posso guarirti dalla tua lebbrosia. Non ce la faccio. Io non sono Dio. Guarda, se le religioni del mondo al fuori del Vangelo fossero giusti e onesti, i grandi preti dell'induismo, se fossero uomini onesti, direbbero: guarda, non esiste niente che noi possiamo fare per voi per guarirvi dal vostro peccato. Se i grandi preti della Chiesa Cattolica, se il Papa fosse un uomo giusto e onesto, lui direbbe: guarda, in me non esiste niente che ti possa guarire dalla tua malattia di peccato. Io non sono Dio che ti posso guarire dal tuo peccato, se fosse un onesto, se fosse un uomo sincero. Invece noi abbiamo qui uomini che dicono: vieni da me, confessi i tuoi peccati da me e io ti assolvo i tuoi peccati. Bugiardo. Il Vangelo non è niente del genere. Il Vangelo è una cosa parecchio più piccola. Il Vangelo però è una cosa parecchio più efficace. Quel messaggio che tu puoi andare da qualche uomo ed avere i tuoi peccati perdonati è una bugia e non funziona. Comunque in tante religioni questo messaggio esiste. E se fossero le grandi religioni di questo mondo religioni onesti e sinceri, direbbero tutti: noi non siamo Dio che possiamo guarirti dal tuo peccato. Sì, abbiamo palazzi belli, ma in realtà non possiamo fare nulla. Noi siamo molto ricchi perché abbiamo preso offerte per migliaia di anni dalla gente povera, abbiamo tanto oro, abbiamo tanto argento, però non possiamo aiutarvi con il vostro peccato se fossero persone onesti, perché in realtà il messaggio del Vangelo è una cosa piccola come un granello di senape, non comprende oro e argento. Non comprende niente di reale. Un re non ti può perdonare dai tuoi peccati. Questo re Joram giustamente dice: sono io Dio col potere di far morire e vivere, che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra. Perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me. Cioè lui ha detto: me lo fanno apposta, mi prendono in giro apposta per avere una reazione, così poi andiamo alla guerra e mi sconfiggono. Per lui era tutto quello, tutto un gioco. Guarda, qualsiasi cosa che dice di prenderti, portarti a Dio, che non è chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, qualsiasi cosa del genere è una fregatura. Il Vangelo è l'unica verità. Piccolo sì, non è molto bello parlare del sangue di Gesù Cristo, ma senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Sai che noi abbiamo dei inni che cantiamo che riguardano il sangue di Gesù Cristo? Ci parliamo del sangue. È brutto un po' parlare del sangue. Cioè, ci sono persone che sentendo parlare del sangue gli fa senso, però il Vangelo è quello. Il Vangelo consiste nel fatto che al fuori del sangue non c'è perdono per il peccato, e Gesù Cristo ha dato il suo sangue per te. E al fuori del Figlio tu la vita eterna non lo puoi avere. Questo è il Vangelo. Può essere anche considerato una cosa un po' brutta, banale, perché si tratta di morte, si tratta di sangue, si tratta di fede, si tratta di grazia. Non si tratta di argento, oro, palazzi grandi, grandi processi, religione, elenche di cose che tu devi fare, elenche di cose che tu non puoi fare. Il Vangelo non è niente di genere, è un granello di senape. È così il Vangelo. E guarda come continua la storia. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. E gloria a Dio che, nonostante la grande confusione che l'uomo ha fatto nel mondo riguardo la semplicità del Vangelo, Dio interviene e dice: guarda, voi siete qui a cercare me, ma non mi trovate in questi palazzi. Lui manda predicatore a questa gente che ha bisogno, la gente del mondo ha bisogno di Dio, e lo sanno pure, e lo stanno cercando, però lo stanno cercando in posti sbagliati. E Dio nella sua grazia manda persone, te, manda te e manda me a questa gente a dire: guarda, voi state cercando Gesù Cristo, quello che vi può guarire dalla vostra lebbrosa, dalla vostra dal vostro peccato. Non ti preoccupare, ti spiego io il fatto del Vangelo. Eliseo dice: guarda, non ti preoccupare, re, questo viene a cercare me, c'ho io quello che serve a lui. Lui vuole essere guarito e ci penso io. Tu non ce la fai, vero, però Dio lo può fare, mandalo da me. Così Naaman venne con i suoi cavalli e col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo. E anche noi abbiamo questo problema, la gente del mondo hanno anche loro questo problema, che pensano. Naaman aveva un'idea come sarebbe stato e lo descrive. Lui dice: io pensavo, egli uscirà certamente, cioè il profeta uscirà certamente incontro a me, perché io sono qualcosa di speciale, io sono molto stimato, io sono potente, io sono forte, io sono importante, e lui uscirà verso di me, mi verrà incontro e si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. Naaman aveva nella sua mente l'idea di come sarebbe stato questa guarigione. E anche la gente del mondo, quando si tratta di rapporto con Dio, hanno tutti la loro idea di come dovrebbe essere e di come sarà questo rapporto con Dio. Ve l'ho detto qualche settimana fa, predicando questi discorsi, riguardo la gente che incontro che mi dice: sì, io rapporto ce l'ho con Dio, ma il modo mio. Avete mai sentito la gente dire questa cosa? Naaman voleva essere guarito e lui aveva già in mente un modo suo in cui sarebbe successo. E io lo sento dire spesso dalla gente, mi dicono: sì, 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 io credo in Dio, però in modo mio. Ma che significa modo tuo? Modo tuo è chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, questo è modo tuo? Perché se non è quello modo tuo, che vuol dire sì, credo, ma in modo mio? Che significa questa cosa? Naaman aveva il suo modo, Lui aveva già la sua idea, lui aveva già immaginato in testa sua tutto come sarebbe stato. Sarebbe uscito il profeta verso di lui, si sarebbero incontrati, lui avrebbe passato, avrebbe invocato il nome dell'Eterno, avrebbe passato con la mano sopra la parte lebbra del suo corpo e l'avrebbe guarito così. Lui sapeva già come doveva essere, ma la situazione era parecchio più banale di quanto lui immaginava. Il profeta non gli è venuto nemmeno incontro, il profeta non è nemmeno sceso dalla casa per vedersi faccia a faccia. C'è la gente che dice: io avrò un rapporto con Dio quando Dio si presenta davanti a me. C'è gente del mondo che crede così. Se Dio è vero, perché non si presenta davanti a me faccia a faccia? No, Dio si presenta davanti a gente del mondo con servi come me e conservi come te, e a volte la gente non accetta questo. C'è gente che dice: no, ma che io che sono importante, io che sono forte, io che sono stimato nella mia cultura, perché devo io ascoltare come avere il rapporto da uno straniero? Perché io devo ascoltare il messaggio di come avere il rapporto con una persona che non è stimato come me, da uno servo? La gente vuole avere il rapporto con Dio, però in modo loro. Hanno già loro un'idea di come deve essere, però sbagliano, perché il Vangelo non è quello che noi abbiamo in mente. Il Vangelo è un piccolo granello di senape, una cosa banale quasi. È come il lievito, che forse non ha nemmeno gusto, quando lo mangi forse non lo senti nemmeno il gusto di quel lievito. Il Vangelo è così, il Vangelo non si presenta alla società come la società vorrebbe. Qui Naaman arriva e lui si adirò. Perché non si adirò Naaman? Lui finalmente, dopo tanta confusione, posti sbagliati, argento, oro, tante cose sbagliate, arriva finalmente al posto giusto, sente il messaggio, finalmente quello che deve sentire, e si addirò. Perché? Perché non era quello che lui immaginava. Non andava bene con la sua idea di come doveva essere la cosa. E il Vangelo è proprio così. Se tu hai mai predicato il Vangelo a qualcuno, tu hai avuto questa esperienza, che la gente lo sente e dice: ma sì, però io pensavo che fosse magari un po' più complicato, che ci richiedeva un prete. Ma dov'è il prete nel Vangelo? Il prete è in paradiso, che sta lavorando da parte per noi, davanti a Dio, Gesù Cristo. Non esiste un uomo qui tramite il quale abbiamo rapporto con Dio. Non esiste. Dov'è il vostro oro, argento, idoli, immagine? Dov'è il processo, l'elenco di cose che... No, niente di quello. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Questo è il Vangelo. E la gente lì si inciampa e non lo accettano. Si addire la gente dicendo: sì, io credo, ma in modo mio. Questa cosa del Vangelo, semplice, fede, grazia, regalo, no, io devo fare la mia per essere guarito. Ma Naaman si addirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. E poi dice: i fiumi di Damasco, Labana e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere mondato? Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Lui vuole essere mondato, però il messaggio del profeta non era abbastanza bella per lui, che lui l'accettasse e sia mondato tramite quello. Lui dice: ci sono altri fiumi più belli dove io potrei fare questa stessa cosa. E sai che, ripeto, se vogliamo paragonare il Vangelo ad altri messaggi, il messaggio del Vangelo non è bello, fra virgolette, dal punto di vista essere umana, quanti altri messaggi. Ci sono palazzi vicino a noi, qui vicino abbiamo Santa Lucia. Santa Lucia è parecchio più bello del nostro palazzo, Loro lì hanno spazio, hanno anche lì oro. Se vai a Roma a vedere il San Pietro, mamma mia, quante bellezze ci sono, quante ricchezze ci sono lì. Noi non abbiamo niente. Qualcuno potrebbe entrare qui e dire, ma io potrei andare in posti più belli e sentire parlare di Dio, perché qui in realtà non è che sì, io sono contento di quanto è bello questo locale, però con rispetto ad altri palazzi noi non abbiamo niente. Qualcuno potrebbe dire, ma per avere il rapporto con Dio io potrei trovare un altro processo, io lo trovo in un altro palazzo più grande, più conosciuto, più seguito, più che torna più alla mia idea di come le cose dovrebbero essere. E così Naaman si adirò, così si votò e se ne andò tutto infuriato. Sai che c'è gente del mondo che è infuriato con Dio, che il Vangelo è così semplice? Quando tu dici alla gente del mondo, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, si inciampano, si infuriano. Ma così non può essere, così facile, così semplice. No, ci deve essere qualcosa di più, perché noi vogliamo una cosa complicata, ma il Vangelo non è quello. Il Vangelo è come un granello di senape, è come lievito, sembra niente, ma guarda, diventa il più grande. Perché diventa il più grande? Perché è l'unico che ti porta a Dio. Perché è il più grande? Perché è quello che è efficace. E gli altri messaggi, altri modi non sono efficaci. Guarda che succede, versetto 13, ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo, padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatta, tanto più ora che ti ha detto, lavati e sarai mondato. E il Vangelo è questo, il Vangelo è questo, lavati nel sangue di Gesù Cristo e sarai mondato. Non è altro che questo. Sì, forse quel fiume per te è fangoso, forse per te quel messaggio, lavati nel sangue di Gesù Cristo e tu sarai mondato, forse per te fa senso questa frase, ma è efficace, è il messaggio più grande fra tutti i messaggi. E se Dio ti avesse detto di fare tante altre cose, l'avresti fatto volentieri. Quanta gente nel mondo oggi stanno cercando Dio in qualche altro modo al fuori del figlio, al fuori del sangue di Gesù Cristo, e lo fanno volentieri perché è una cosa complicata, è una cosa ricca di cultura, è una cosa bellissima che gli torna bene alle loro idee di come dovrebbe essere con Dio, e lo seguono volentieri, complicato quanto sia, è duro quanto sia, e lo seguono volentieri, quando potrebbero facilmente seguire il Vangelo, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, ma non lo fanno, perché è troppo facile. Ma guarda, versetto 14, allora egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Questo è il bello del Vangelo, ed è efficace. Lui voleva pagare i soldi, poi la storia continua, noi ci fermiamo qui oggi perché abbiamo visto quello che ci serve da quella storia. Lui voleva pagare, voleva andare tramite i re con argento, con abbigliamenti, con oro, con tante cose che scese da lui il profeta potente di Dio, che invocasse il nome di Dio passando la mano sopra, pregando una preghiera e guarito, così come un uomo potente, come un uomo stimato. Invece non era niente quello che lui immaginava, non era niente quello che lui voleva, era parecchio più piccolo, era senza gusto. Lavarti in un fiume fangoso, nemmeno nel fiume più bello, doveva essere proprio quel fiume. E si ardirò, infuriato, perché il messaggio era troppo banale, perché il messaggio era troppo piccolo, perché il messaggio non era quello che lui voleva che fosse. E quando Gesù Cristo dice in Matteo 13, 31 a 33 che il regno dei cieli è come un granello di senape, che è il più piccolo fra tutte, è come il lievito che non ha gusto, è una piccola parte di quella pasta. Quando Gesù Cristo dice che il Vangelo è così, significa questo, che il Vangelo non è quello che l'uomo vuole necessariamente, non è il messaggio più bello che l'uomo può inventare. L'uomo potrebbe inventare altri messaggi che, fra virgolette, sono più belli. Lavarti nel sangue di Gesù Cristo non è un messaggio molto bello da sentire. Salvato per fede, non per mezzo di nessuna opera, non è una cosa molto elaborata. E tanti, perché non va bene questa cosa di fede e sangue di Gesù Cristo, dicono no, questo non è quello che io pensavo. Io volevo essere mondato in un altro modo. Ci sono altri metodi che sono più belli. Io posso andare in altri palazzi, posso seguire altre religioni che sono più belli. Senza questa idea di fede, grazie, regalo, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, è troppo banale questa cosa e la gente si inciampa. Ma in realtà, se vuole essere mondato, guarito dal peccato, uno deve lavarsi in quel fiume lì, il fangoso fiume, sanguinoso fiume del Vangelo. È piccolo, però alla fine è il più grande fra tutti, perché funziona come lievito, piccola parte della pasta, però efficace a toccare tutta quella pasta alla fine. Allora, che significa tutto questo per chi? Questo è il Vangelo. Il Vangelo è così. Questo è il Vangelo, è piccolo, però il più grande fra tutti. Il Vangelo sembra inefficace, ma ha il suo effetto su tutto ed è efficace, ed ecco perché lo predichiamo. Allora, cosa vuol dire tutto questo per noi che vogliamo predicare il Vangelo? Che sia sempre semplice la nostra predicazione del Vangelo. Anche i credenti nel Vangelo sono crollati nel complicare il Vangelo. Anche noi dobbiamo stare attenti, perché siamo tentati a volte a dire alla gente altri messaggi tranne tu hai bisogno di Gesù. Io a volte penso, ma io vorrei dire alla gente qualcosa in più che tu hai bisogno di Gesù. Ma in realtà il messaggio è quello. Io non dovrei aggiungere a quel messaggio. Non dovrei cercare di imbellire quel messaggio. Se è piccola, è piccola perché Dio l'ha fatto così. Ma è vero. Come predicatore del Vangelo, io non dovrei rendere mai il Vangelo più complicato di quello che è. Non è complicato. E io non dovrei renderlo complicato. Io non dovrei provare a rendere grande il Vangelo. Il Vangelo è già grande. È il più grande fra tutto. Non c'è un altro messaggio più grande del Vangelo. Il Vangelo, il messaggio del Vangelo, non ha bisogno di me che io lo rendesse grande. È già grande. Io dovrei seminarlo come una cosa piccola e guardare che diventasse grande nella vita di chi l'accetta. Io dovrei seminare il Vangelo in abbondanza, metterlo in ogni cuore. Dove riesco a metterlo, lo metto. E con preghiera e pazienza, guarda, aspetta che Dio fa un'opera nel cuore della persona dove questo piccolo seme è stato messo, dove questo lievito è stato messo. Poi si guarda quella pasta, si aspetta. Quante volte ho visto la mia mamma fare le pizze e lei prepara la pasta, mette il lievito, io dico, fra quanto mangiamo? Perché avevo fame. Io dicevo, ma fra quanto mangiamo? 5 minuti? E lei diceva, no, dobbiamo far, come si dice, far in, ingrandire la pasta? Chiedo ad Edoardo, perché questo è il suo mestiere. Come si dice? Lievitare. Lei diceva, dobbiamo aspettare che lievita la pasta, un'ora, non so, un'ora e mezzo, tre, non so, era sempre troppo lungo, ricordo quello, non so quanto tempo dovevamo aspettare. Io non sapevo nemmeno cos'era questo lievito, me lo faceva vedere, sembrava una cosa proprio insignificante, però lo metteva e come passava il tempo quella pasta si ingonfiava, ad un certo punto la mia mamma diceva sì, ora è pronto, possiamo iniziare a lavorarlo, il Vangelo è così, noi lo mettiamo lì dentro e poi aspettiamo, noi non dobbiamo renderlo grande, il Vangelo è già grande, il Vangelo lavora nel cuore di una persona e ha il suo effetto in tutta la vita di quella persona senza che io insisto che diventasse grande. Ed è questo quello che noi dobbiamo cercare di stare attenti nella predicazione del Vangelo, di non insistere che funziona, perché funziona per conto suo, cresce per conto suo. Io devo solo metterlo lì, io devo solo predicare il Vangelo nella sua purezza, semplicità, quanto è nella sua natura. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, tu hai bisogno di Gesù e io devo predicarlo così, non aggiungere nulla, non togliere niente, non c'è niente da togliere, che puoi togliere da chi ha il figlio ha la vita? Non può, no, è già banale, è già semplice, non possiamo togliere. E io devo predicare con confidenza il Vangelo, sapendo che quel messaggio, anche se sembra troppo semplice, quando io dico a qualcuno, tu hai bisogno di Gesù, io gli ho detto le parole più grandi che sentirai mai nella sua vita. E predicare con confidenza il Vangelo, perché una volta che quel piccolo granello di senape è messo lì, cresce e diventa la cosa più grande che c'è. Allora, cosa vuol dire tutto questo per il perduto? La persona che non ha mai accettato il Vangelo per chissà quale motivo, ma tante persone non lo accettano. Io credo spesso come Naaman, lo vedono, si sentono di essere una persona troppo importante, forte, stimato, che io questo messaggio del sangue io non lo posso accettare. No, io vado avanti con la mia idea di rapporto con Dio. Ci sono cose più belle da seguire. C'è la mia cultura da seguire. Come posso rinnegare la mia cultura per accettare chi ha il figlio alla vita, chi non ha il figlio non ha la vita? E vanno avanti anche arrabbiandosi con la gente che dice tu hai bisogno di Gesù, dicendo no, ma io avevo un'altra idea di come era questo rapporto con Dio. Io pensavo argento, oro, processo, opere, battesimi, preghiere, preti, idoli, tante cose. Invece tu mi dici sangue di Gesù Cristo, fede nel sangue di Gesù Cristo, risurrezione di Gesù, troppo facile. E la gente non lo accetta. Allora, se tu sei ancora fra la gente che non ha accettato il Vangelo, accettala. C'è qualcosa che non capisci del Vangelo? No, è impossibile non capire il Vangelo. Tu lo capisci. Il tuo problema è che il Vangelo non va bene secondo le tue idee. Forse il Vangelo per te è troppo semplice. Forse l'idea di sangue di Gesù Cristo ti fa senso e non vuoi sentire queste cose. Tu forse volevi fare qualcosa per la tua salvezza, ma non puoi fare niente. Se tu sei in questa categoria di persone che ancora non ha accettato il Vangelo, prendi il Vangelo per quello che è, un messaggio semplice, ma il più grande che sentirai mai. Un messaggio insignificante, ma un messaggio che avrà un effetto immenso nella tua vita, se lo accetta. Ed è l'unico messaggio che ti porterà a Dio. Sì, il Vangelo è piccolo, però diventa grande. Il Vangelo è come il lievito, ma ha il suo effetto in tutto e ti porta fino a Dio.